Ok. Buongiorno, oggi voglio condividere con voi un messaggio che ho intitolato Una storia attuale, quindi parleremo di un episodio recente nella Bibbia. Aprite a Esodo capitolo 18. Prima di leggere la Bibbia volevo aprire con una parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola. Io ti prego come sempre di guidare le mie labbra perché dalla mia bocca non esca niente che non sia conforme alla tua verità, Signore. Io ogni volta ho il timore di complicare con delle sciocche parole la tua verità, la semplicità del tuo messaggio, Signore, del tuo piano. Io ti prego di fare sì che questo non succeda nemmeno oggi, Signore. Tu hai lasciato un libro che è così chiaro che noi abbiamo solo la possibilità di complicarlo e di renderlo difficile da capire, Signore. Ti prego che questo non succeda nemmeno oggi, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, in Esodo, capitolo 18, vi dico, a me avete capito che mi piace l'Antico Testamento perché è attuale, molto attuale. Questo passo lo dimostra. Paolo dice in Romani 15,4 che infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Esodo capitolo 18 comincia così. Ora Getro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto ciò che Dio aveva fatto per Mosè e per Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Getro, suocero di Mosè, prese Sefora, moglie di Mosè, che egli aveva rinviata, e i due figli di lei, di cui uno si chiamava Gerson, perché Mosè aveva detto «Io sono stato forestiero in terra straniera», e l'altro Eliezer, perché aveva detto «Il Dio di mio padre è stato in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del Faraone». Getro dunque, socio di Mosè, venne da Mosè con i suoi figli e con sua moglie nel deserto dove era accampato, al monte di Dio. Egli aveva mandato a dire a Mosè: «Io, Getro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e i tuoi due figli con lei». Così Mosè uscì ad incontrare il suo suocero, si inchinò, lo baciò, si interrogarono a vicenda sulla loro salute e poi entrarono nella tenda. Quando Mosè era andato in Egitto per liberare il suo popolo dalla schiavitù del faraone, lui aveva immaginato che potevano esserci dei pericoli, quindi aveva lasciato sua moglie e i suoi figli con suo suocero con l'intenzione di proteggerli. E adesso suo suocero li stava riportando, visto che non c'era più pericolo. Ora noi di quest'uomo, di Getro, non è che sappiamo molto. Noi sappiamo che lui aveva 7 figlie, che aveva almeno un figlio maschio che si chiamava Obab, Numeri 10:29 ci parla di lui. Sappiamo che lui viene chiamato a volte Getro, a volte Reuel. Magari Getro, che significa eccellenza, era solo l'appellativo con cui veniva chiamato. Che so, Berlusconi viene chiamato presidente o cavaliere, Agnelli veniva chiamato avvocato e tutti capivano immediatamente di chi si parlava. Probabilmente Getro veniva chiamato eccellenza e tutti capivano che si trattava di Reuel. Del socio di Mosè sappiamo anche che lui era un uomo di sani principi. In Esodo capitolo 2 si racconta delle sue figlie che erano andate a un pozzo per abbeverare i loro animali e che c'erano dei pastori che, approfittando del fatto che loro fossero donne, le avevano scacciate, forse erano fanciulle addirittura, le avevano scacciate, ma Mosè, che era seduto lì vicino al pozzo, intervenne a difenderle. Ora, questa è una cosa che probabilmente si capisce che succedeva tutti i giorni, perché Getro, quando le figlie tornarono a casa, si meravigliò perché loro tornarono così presto, chiese che cosa era successo. E quando seppe dei pastori di Mosè che era intervenuto, rimproverò perché non le avevano invitato a casa, le mandò di nuovo a cercarlo. Quindi Getro era un uomo riconoscente, era un uomo ospitale, era un uomo responsabile, perché lui aveva preso sta moglie e i figli di Mosè, li aveva tenuti con sé per proteggerli, al momento che non c'era più pericolo li stava riportando a Mosè. Insomma, Getro era un uomo fondamentalmente buono, era un uomo di sani principi, ma la Bibbia dice che lui era sacerdote di Madian. Ora, i madianiti abitavano nel Sinai a quell'epoca e adoravano principalmente due dei che si chiamavano Baal Peor e, ovviamente, sempre il peggiore di Baal, non può dire questo, però è questa l'immagine che mi viene di Baal Peor, e Asherah. Ora, io calo un velo pietoso su quali erano i culti di adorazione di questi dei e che cosa erano collegati a questi culti. Meglio lasciar perdere, meglio non saperlo. Se non so. Ci basti sapere che Getro, che era un uomo buono, che era un uomo di sani principi, era un sacerdote di divinità pagane. Lui, nonostante la sua bontà, nonostante i suoi sani principi, che comunque non gli sarebbero serviti in ogni caso come giustificazione davanti a Dio, ma lui era destinato all'inferno. Era un uomo buono, ma destinato all'inferno. Vedete com'è attuale questo passo? La Bibbia dice che c'è un solo modo per essere giustificati e dice anche che non ci sono vie di mezzo. In Giovanni capitolo 3, noi tutti conosciamo Giovanni 3,16, è sempre citato quello, ma sono molto importanti i versetti successivi. In Giovanni 3, 17 e 18 Gesù dice: Dio infatti non ha mandato suo figlio nel mondo affinché il mondo sia per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora, che solo per mezzo di Gesù, e grazie alla sua morte e alla sua resurrezione, e che non ci sia niente altro da aggiungere, e che l'unico modo è questo per essere perdonati i nostri peccati e essere giustificati davanti a Dio, non è un'idea mia. Non è neanche un'idea dei battisti americani, un'idea di questa chiesa, o un'idea di Paul Childers o di chissà chi. È Gesù che sta dicendo questo, Gesù in persona. Io non ti dico di fidarti di me perché io sono la persona più inaffidabile che potrai incontrare nella tua vita, ma di Gesù puoi fidarti. Gesù dice: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Non ci sono delle vie di mezzo. O sei condannato o non sei condannato, e questo dipende solo dal fatto che tu ti affidi o no a Gesù. Sapete quante persone ci sono oggi che, pur avendo sani principi, essendo fondamentalmente delle brave persone, per quanto è possibile per un uomo essere una brava persona, sono destinate ad andare all'inferno perché non si sono affidate a Gesù per la loro giustificazione, per la loro salvezza? Ci sono persone che moriranno pensando di essersi guadagnati il paradiso con le loro opere e si ritroveranno in un luogo orrendo per aver confidato nella cosa sbagliata. La Bibbia dice in Romani 3,20: nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, mediante la legge infatti è la conoscenza del peccato. Quindi le opere non ti serviranno. Quanti sono che pensano di meritarsi il paradiso a motivo di culti religiosi? Matteo 15,9 dice: e invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Ci sono culti religiosi che sono solo comandamenti di uomini, che non servono, sono inutili. Dio dice: invano mi rendono un culto. Gesù dice questo. Il socio di Mosè era destinato a una dura condanna nonostante fosse fondamentalmente un uomo buono. Ma il versetto 1 ci dice che a un certo punto della sua vita ci fu una svolta. Ora Getro, sacerdote di Madian, socio di Mosè, udì tutto ciò che Dio aveva fatto per Mosè e per Israele, suo popolo, e come l'Eterno aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Getro aveva sentito parlare di Dio e voleva saperne di più. Quindi lui approfittò dell'occasione di riportare la moglie a Mosè, magari lo fece apposta, e volle parlare con Mosè, voleva saperne di più, voleva chiedere a Mosè qualcosa di più su Dio. anche questo è attuale. Ci sono tante persone che vorrebbero sapere di più di Dio, che hanno sentito parlare di Gesù, ma non ne sanno molto e vorrebbero saperne di più, ma molte volte non trovano a chi chiedere, non c'è nessuno che li aiuti. Romani 10,14 dice: come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come daranno se non c'è chi predichi? È tutta una conseguenza. Il credere viene dall'udire, ma per udire devi sentire, devi essere qualcuno che predichi. È triste pensare che ci sono persone che vorrebbero saperne di più e sono in posti dove non c'è nessuno che predichi. La Bibbia ci parla di persone che volevano saperne di più. C'era un eunuco che viaggiava su un carro e leggeva la Bibbia, ma non riusciva a capire cosa stava leggendo. Lui aveva bisogno di aiuto. Per fortuna lo trova in Filippo. C'è il carceriere di Filippi che chiede: che cosa devo fare per essere salvato? Ma lui ha a chi chiederlo. C'è Cornelio che manda a chiamare Pietro perché vuole sapere di più su come potrebbe essere giustificato. Ma purtroppo ci sono tanti posti dove non c'è nessuno che ti possa aiutare, che possa aiutare chi vuole saperne di più. Ma se in tanti posti manca chi predica la verità, vi assicuro che in nessun posto manca chi predica la falsità. Per esempio, i testimoni di Geova non c'è bisogno che li va a cercare, loro ti bussano alla porta di casa, ti vengono a cercare loro. I mormoni fanno lo stesso. Non esiste un posto in Italia dove tu non troverai un prete, un frate, una suora, qualcuno che ti dirà che ci sono centinaia di modi per guadagnarsi il paradiso. Ma nessuno ti dirà che solo Gesù ti può portare in paradiso. Nessuno di queste persone che pratica la falsità ha interesse di dirti che se tu non ti affidi a Gesù per la tua salvezza, se ti affidi a qualsiasi altra cosa che non è Gesù, tu un giorno chiuderai gli occhi su questa terra e li riaprirai in uno stagno di fuoco che noi chiamiamo inferno, solo per non esserti affidato a Gesù. E pensare che non è una cosa difficile. Non devi fare grandi opere, non devi fare dei miracoli, non devi fare dei salti mortali, devi solo arrenderti a Gesù. Sono tante persone che cercano vita. Io a Terni ho conosciuto una signora che voleva saperne di più sul Signore. Lei si era avvicinata a Testimoni di Geova, a mormoni, a cattolici, a tutti i tipi di religioni che aveva trovato a Terni. Lei si era avvicinata, ma ogni volta trovava qualcosa che non la convinceva. Qualcosa che non gli era chiaro, che non gli sembrava una cosa giusta. Finché un giorno per caso un'ascensore si è incontrata con Linda Bloyd e lì ha conosciuto la verità e ha conosciuto il Signore e adesso è una dei membri più fedeli della Chiesa di Terni. Ma c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti. Quindi, tornando a Geova, lui era un uomo con sani principi, però era un pagano. Ma sentendo parlare di Dio voleva saperne di più e andò da Mosè. Vediamo che cosa fece Mosè. Esodo 18, versetti 7 e 8. Così Mosè uscì a incontrare il suo suocero, si inchinò e lo baciò, si interrogarono a vicenda sulla loro salute e poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò al suo suocero tutto ciò che l'Eterno aveva fatto al Faraone e agli egiziani a motivo di Israele, tutte le avversità incontrate durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati. Mosè evangelizzò suo suocero e lo fece nell'unico modo logico e valido. L'unico modo efficace era parlargli di Dio e quanto è grande e le grandi cose che ha fatto. Lui gli raccontò di come li aveva liberati dalla schiavitù in Egitto, gli raccontò di come avevano attraversato il Mar Rosso su terra asciutta, di come l'esercito egiziano aveva tentato di farlo ma era stato travolto dalle acque, gli raccontò di come stavano attraversando il deserto, della manna che cadeva dal cielo, dell'acqua che usciva dalle rocce, gli raccontò tutte queste cose. Lui, per raccontare quello che Dio aveva fatto, in pochi mesi in realtà, impiegò un'intera giornata. Immaginate quante cose aveva fatto Dio in quei pochi mesi. Noi oggi possiamo e dobbiamo fare la stessa cosa. L'unico modo che c'è per evangelizzare una persona è parlargli di quanto è grande Dio, raccontare quello che Lui ha fatto e fa per i Suoi figli, ma cominciare soprattutto da Gesù, dalla Sua morte e dalla Sua resurrezione. Nel Libro degli Atti noi vediamo che ci sono Pietro, Paolo, Filippo, tutti gli apostoli, Barnaba, Apollo e tanti altri. Parlano solo di questo. Paolo, di fronte a chiunque andava, lui parlava di Gesù crocifisso. Lui diceva a Galati: io non vi ho parlato nient'altro che di Gesù crocifisso. Era solo la cosa di cui lui parlava. Pensate, Mosè aveva da raccontare gli avvenimenti di pochi mesi a suo suocero. Noi abbiamo 5.500 anni di meraviglie di Dio. Abbiamo un libro di oltre 1.000 pagine di meraviglie compiute da Dio. Abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma consideriamo che qui c'è solo una minima parte di quello che Dio ha fatto nell'epoca in cui è stata scritta la Bibbia. Giovanni 21:25 dice: ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Ci sono tantissime cose che non possiamo raccontare di Dio, che fa, ha fatto, farà, ma la cosa più importante che dobbiamo raccontare è quello che ha fatto Gesù quel giorno sulla croce. Lui è morto per i nostri peccati, ha preso su di sé le nostre colpe e è risuscitato per la nostra giustificazione. Ma vediamo quale fu la reazione di Getro. Versetti 9-12. E Getro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Israele, liberandolo dalle mani degli egiziani. Quindi Getro disse: benedetto sia l'Eterno che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone, e ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora so che l'Eterno è più grande di tutti gli dèi, infatti egli ha mostrato di essere loro superiore quando hanno agito orgogliosamente contro Israele. Poi Getro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. E Aaron e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suocero di Mosè davanti a Dio. Getro sicuramente rimase colpito da quello che gli raccontò Mosè. Lui per tanti anni aveva servito delle divinità che non avevano mai risposto alle sue preghiere. Lui era abituato a servire, ma non era abituato a vedere un Dio che risponde. Certo, le divinità che lui serviva non potevano rispondere perché non esistono. E lui rimase sicuramente colpito da vedere questo Dio che interviene, che fa grandi cose, che si prende cura del suo popolo, che si prende cura dei suoi figli. Lui dette gloria a Dio per la sua grandezza e potenza, ma mi sembra di capire che lui non aveva ben compreso fino in fondo, perché lui dice: adesso mi rendo conto che l'Eterno è più grande di tutti gli dèi. Non è esattamente la verità, perché non ci sono altri dèi. L'Eterno è l'unico vero Dio esistente, non ci sono altri. Non è come qualcuno ci vuole raccontare che viviamo in un universo popolato da divinità e noi possiamo scegliere quella che più ci resta simpatica, quella che ci sembra più adatta alle nostre esigenze, e tanto non cambia niente. No, queste sono le squadre di calcio, funziona per le squadre di calcio così. Ci sono tanti, io scelgo quella che scelgo la Juventus, scelgo il Napoli, scelgo l'Inter, e non cambia niente quale scelgo. Ma sulle divinità sì, io devo scegliere quella che esiste. Non posso scegliere una che non esiste perché non mi porterà nessun vantaggio. Ci sono nel mondo tante divinità inventate dagli uomini, ma nessuna di queste può intervenire nella vita delle persone perché non esistono. Solo un Dio che esiste, un Dio che c'è davvero, può intervenire nella vita delle persone, può intervenire nel mondo. E il Dio che io servo lo fa tutti i giorni. ma la cosa più importante è che l'ha fatto circa 2000 anni fa, quando Gesù è morto su quella croce e ha risolto definitivamente il problema del peccato che separava l'uomo da Dio. Poi Getro fece altre cose. Diciamo dal 13 al 26. Ora avvenne che il giorno seguente Mosè si assise per giudicare il popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto ciò che egli faceva per il popolo, disse: che è questo che tu fai col popolo? Poiché sia di solo e tutto il popolo ti sta intorno dal mattino fino alla sera? Mosè rispose al suo suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno un problema, vengono da me e giudico fra l'uno e l'altro e faccio loro conoscere gli statuti di Dio e le sue leggi. Ma il socio di Mosè gli disse: ciò che tu fai non va bene. Finirai cessando per esaurirti, tu e questo popolo che è con te. Perché il compito è troppo arduo per te, non puoi farcelo da solo. Ascolta ora la mia voce, ti darò un consiglio e Dio sia con te. Rappresenta tu il popolo davanti a Dio e porta Dio i loro problemi. Insegna loro gli statuti e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare, ciò che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temano Dio, degli uomini fidati, che detestino il guadagno ingiusto, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine, e lascia che siano loro a giudicare il popolo in ogni tempo. Essi riporteranno a te ogni problema di grande importanza, ma ogni piccolo problema lo decideranno loro. Così sarà più facile per te, ed essi porteranno il peso con te. Se tu fai questo, e così Dio ti ordina, potrai durare, e anche questo popolo arriverà felicemente al luogo da loro destinato. Mosè diede ascolto a voce del suocero e fece tutto ciò che gli aveva detto. Così Mosè scelse fra tutti Israele degli uomini capaci e li stabilì come capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. E così essi giudicavano il popolo in ogni tempo, e le cause difficili portavano a Mosè, ma ogni piccolo problema decidevano loro. Ora, Getro, in questi versetti, dà degli ottimi consigli a Mosè. A lui fu subito chiaro che Mosè non poteva fare tutto da solo, e che se avesse continuato a cercare di farlo ci sarebbero stati dei problemi, sia per lui che per il popolo. Provate a immaginare se in questa chiesa il pastore Frank volesse fare tutto da solo. Preparare due messaggi a settimana, preparare un messaggio per i giovani, uno studio per gli uomini, uno studio per le donne, una lezione per i bambini, andare a Folloni, evangelizzare per strada, distribuire i volantini, discepolare nuovi credenti, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe fare tutto da solo? Certo che no. Se facesse una cosa del genere, lui impazzirebbe e la Chiesa non avrebbe nessun vantaggio. Per questo c'è bisogno di servitori, di persone che aiutino. C'è necessità che ognuno faccia la propria parte e che si renda utile. Magari in piccole cose, lasciando al pastore i compiti più importanti. Getro disse a Mosè: insegna loro gli statuti e mostra loro la via, ma stabilisci degli uomini che decideranno sulle piccole cose, ma porteranno anche le cose importanti. Uno non può essere distratto da mille compiti e guidare nello stesso tempo la Chiesa, è chiaro che non riuscirà mai a farlo. Quindi tutti hanno bisogno di aiutare, tutti hanno il dovere di aiutare. Ma torniamo a Getro. La conclusione è che Getro, un uomo buono e sani principi, ma sacerdote di un Dio pagano, quindi destinato all'inferno, avendo sentito parlare dell'unico vero Dio, vuole saperne di più. Lui chiese a Mosè, Mosè lo evangelizzò, lui offrì un sacrificio all'Eterno, riconobbe che Dio è grande, offrì un sacrificio, diede dei buoni consigli a Mosè, ma la fine del capitolo mi lascia molto perplesso. Il versetto 27 dice: poi Mosè congedò suo suocero, il quale si tornò al suo paese. Ora, questo non significa necessariamente che Mosè rigettò il Signore. La Bibbia non dice se una volta che tornò al suo paese lui continuò a servire gli dèi che aveva servito fino allora, o se divenne fedele servitore di Dio. La Bibbia non dice questo, non sappiamo. Può darsi che lui in effetti abbia continuato a seguire l'Eterno, sembra che avere fatto una professione di fede, ma non siamo certi di questo. Ma questo ha poca importanza. L'importante è che oggi ci sono molte persone di sani principi, fondamentalmente buone, che vogliono saperne di più con Dio, su Dio, perché hanno sentito parlare di Lui, che chiedono di Gesù, che alla fine riconoscono che è un Dio veramente grande, ma poi tornano a casa senza aver fatto una scelta, senza aver preso una decisione. Pensano che in fin dei conti sì, Dio è veramente grande, ma questa è una religione come tante altre, non fa differenza frequentare una chiesa al posto di un'altra, non fa differenza credere a una cosa invece un'altra. In fin dei conti lo Dio è sempre lo stesso. Che differenza può fare da andare in una chiesa battista, in una chiesa cattolica, in una chiesa protestante, ortodossa? Il Dio è sempre quello che fa Satana. In realtà non è che sarà la chiesa che frequenta a decidere dove andrai. Se passerai l'eternità in paradiso o se passerai l'eternità in quello stagno di fuoco che noi chiamiamo inferno. Non è una chiesa che ti porterà in un posto anziché in un altro. Certo, se frequenti una chiesa dove c'è una dottrina sana, sarà più facile per te fare la scelta giusta. Ma alla fine ci saranno probabilmente persone che frequentavano chiese con pessime dottrine che andranno in paradiso, perché hanno accettato Gesù come Salvatore, persone che hanno continuato a frequentare per anni chiese con ottima dottrina, con buonissima dottrina, ma non hanno accettato Gesù come Salvatore. E alla fine, quando chiuderanno gli occhi qui sulla terra, le apriranno in quello stagno di fuoco che noi chiamiamo. Il tuo destino non è deciso dalla chiesa che frequenta, è deciso dalle tue scelte. In Giovanni, capitolo 3, versetto 18, che abbiamo letto prima, Gesù non dice chi frequenterà tal chiesa sarà salvato e chi ne frequenta un'altra sarà condannato, no? Gesù dice chi crede in Lui sarà salvato, ma chi non crede è già condannato. Non ha importanza la chiesa che frequenti. Certo, è bene che tu frequenti una chiesa con buona dottrina che ti aiuterà, ma non è quello che deciderà qual è il tuo destino per l'eternità, ma la scelta che tu farai. Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, Dio dice, ecco, io sto alla porta e busso, e se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Dio bussa alla porta, ma non bussa alla porta degli eletti, dei prescelti, non bussa alla porta delle persone buone, non bussa alla porta delle persone veramente religiose, che bussa alla porta dei peccatori. Quindi, se sei un peccatore, se capisci di essere un peccatore, se comprendendo di essere un peccatore però non hai accettato Gesù come tuo salvatore, tu sei in un problema, come io ero in un problema prima di averlo fatto. Io quando ho sentito il messaggio su Apocalisse 20:15, che chi non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nei stagni di fuoco, essendo in spagnolo capì non tutto il messaggio, ma capì che io in quel libro non c'ero e che quindi era un grande problema e devo trovare il modo di essere scritto in quel libro. Se tu sei un peccatore e non hai accettato Gesù come il tuo salvatore, lui sta bussando alla tua porta in questo momento, ma per entrare ha bisogno che tu apra, che tu apri il tuo cuore e lo faccia entrare. Se Gesù, Dio bussano alla porta tante volte, non si stancano di bussare, ma non puoi sapere quale sarà l'ultima volta che lui sta bussando alla tua porta. Se leggete la storia di Acab, in Primo Re, nei capitoli che vanno da 16 al 22, Acab era probabilmente il peggior re che sia mai esistito in Israele. Ma Dio intervenne nella sua vita decine di volte. Dio bussò alla sua porta decine di volte per cercare di strapparlo dai suoi vie malvagie. Lui non aprì mai la sua porta. Qualche volta sembrò che aprisse uno spiraglio, ma lo richiuse subito. Alla fine della storia di Acab, Dio lo convinse ad andare in guerra contro i Siri perché fosse ucciso. Ma essendo un Dio misericordioso, nonostante questa decisione, mandò da lui Micaia, il profeta, che gli rivelò che cosa sarebbe successo, che lui sarebbe morto in quella guerra. Quella fu l'ultima volta che Dio bussò alla porta di Acab. Acab non aprì. Acab morì nei suoi peccati. Non puoi sapere quando sarà l'ultima volta che Dio bussa alla tua porta. Quindi approfitta di questa. Potrebbe essere l'ultima occasione che hai per aprire, per qualsiasi motivo. Se non sei un credente, se non hai scelto Gesù come tuo salvatore, lui in questo momento bussa ancora alla tua porta. Cosa aspetti ad aprire? Preghiamo.
Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu sei un Dio veramente misericordioso.